si è potuta vedere, riconoscere in lei. Ma allora potremmo, con questo ritornello del Salmo responsoriale, dire certo riguardo a Gesù, quello che noi abbiamo udito da lui, l'abbiamo visto compiersi. Ma vorrei applicarlo anche a ciascuno di noi e tutti insieme, formulandolo così: abbiamo ciò che abbiamo udito e così abbiamo pure visto, ascoltato, un vedere nell'ascolto o un vedere nello sguardo, nella parola di questa testimone, ma così anche noi abbiamo vissuto. Nella messa lo reciteremo, lo faremo nostro, così come è detto nella messa, ecco. Però proviamo a farlo risuonare nel cuore in questo modo. Gli esercizi si concluderanno. Tutte le cose passano, ma il loro frutto non deve passare. Così abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. Un dire abbiamo vissuto che si risveglia ogni giorno a questa conoscenza così intima e profonda del mistero trinitario. Allora faccio un piccolo suggerimento, ma senza obbligare nessuno. Mi è venuto proprio mentre aspettavo qui. Ma perché non fare questa volta un'adorazione domani sera? Con qualche canto, ecco, ma nulla al di là del canto, ognuno con questa elevazione alla Trinità, davanti a sé, dentro di sé, dicendo: Gesù, ho sentito da te e ho creduto che se qualcuno ti ama, tu saresti venuto, anzi, sei già venuto. Col Padre, con lo Spirito. Ho visto quello che tu hai detto in questa, che vive ormai nella tua beatitudine, Elisabetta, permetti anche a me, mentre sono in adorazione, di attingere per poi sviluppare nella vita questa esperienza. Con un piccolo suggerimento, piccolo esercizio, avendo cura, avendo a cuore di portare in questa adorazione di domani sera, è certo la preghiera dell'elevazione alla Trinità, ma anche quel proposito, quel punto concreto, su cui tu, Signore Gesù, mi hai raggiunto e che mi hai consegnato e che mi permetterà di vivere più a fondo tutto questo. Allora, dentro, tra le righe, tra le pieghe, o dentro lo scenario stupendo di questa preghiera, che, se va bene quello che ho suggerito, può essere la preghiera dell'adorazione di domani sera, anche una piccola frase, una piccola risonanza, cioè per dire ciascuno, ma non per farla sentire, cioè ognuno arriva lì e sta lì avendo una sua parola, avendo un'espressione che dice: questo è il mio passo, questo è ciò che ho compreso che devo fare. E questo mi permetterà di dire, ho udito, ho visto, sto vivendo, voglio vivere sempre di più. Quindi ognuno deve preparare questa adorazione. Non cercando testi da far risuonare, ma facendo risuonare nel proprio cuore, nella forma più profonda dell'adorazione, la parola che più l'ha toccata sul vivo, è la forma più concreta di un passo, di un proposito, di una crescita in questo. A meno che uno abbia già lavorato in vista dell'adorazione, ecco. Però mi sembra che in questo modo non semplifichiamo le cose, perché a ciascuno è chiesto di preparare questa adorazione. Ecco. Nessuno chiederà conto di questo, nessuno vorrà sentire questo, ma sarebbe bello anche percepire, pregando le une per le altre, e percepire che ecco, io sono qui con questo, ma non so cosa, ogni mia sorella con che cosa è qui, magari non lo saprò neanche mai, ma sono certa che questa sera, in questo momento, con le attitudini di Elisabetta, mio Dio, Trinità, ti adoro, ogni mia sorella è qui con tutto quello che in questo momento, per vivere così, in questa luce, ha compreso di portare qui. Lo so, lo sento, lo riconosco, anche se non voglio varcare la soglia di questo segreto di ciascuno. Mi sembra anche una forma che ci permette di stare in una comunione, come è un po' la sua radice, ma insieme ci responsabilizza perché ognuno porta lì quello che nella messa poi del giorno dopo, concludendo gli esercizi, sarà la vera offerta, il vero sacrificio spirituale. Poi sabato mattina aggiungeremo qualche breve meditazione, qualche breve pensiero. Prima di riprendere la parola diretta di Elisabetta, sarebbe utile leggerla anche in francese, quindi c'è sul fascicolo lì, L'Aurora ti cerco, il testo originale in francese, ma adesso senza curiosità, ma per cogliere dal vivo della sua lingua, qualche sfumatura. Sì,
Questo.
ma non adesso, cioè,
No,
insomma,
anche
semmai
perché non
se
c'è tutto.
si può fotocopiare, dare. Ogni lingua dà il suo contributo alla comprensione fino in fondo. Va bene, ma questo è un piccolissimo suggerimento, ieri sera poi non l'ho letta tutta, così in francese, però mi è venuto questo. Lo capisci subito dall'introduzione, che è come ti portasse di più dentro le sue sfumature interiori, nella lingua originale, nel suo. Vabbè. E ancora qualche cosa piccola, breve, ma che vorrei non andasse perduta. Anzitutto una domanda che non so se voi tutte o solo qualcuna, ma comunque una domanda che suona così. Ma come ha fatto lei? Ma come ha fatto sta ragazza? Giovane. A lasciarsi così prendere dal Signore. Ma come ha fatto? Non me la sono immaginata questa domanda, ma l'ho un po' raccolta. Come domanda insieme esclamazione. Come ha potuto, come ha fatto, lasciarsi sorprendere è come un principio di disponibilità. Perché se una cosa ti sorprende in questo modo, già ti chiama e già ti tocca direttamente. La seconda cosa che vorrei non venisse lasciata cadere. Magari è un esercizio che ciascuno può aver già fatto, ma se anche uno l'ha già fatto è meglio tenerlo vivo. Ed è questo. Lo esprimo in forma di domanda. Ma nella tua vita, nella tua storia, la storia anche interiore della tua chiamata, al di là di tante altre circostanze, occasioni, persone che possono aver accompagnato, incrociato il tuo cammino, condiviso le tue scelte, sostenute o indicate alcune prospettive, al di là di tutto questo involucro, che pure è importante, no? Ma ci sono nel tuo cuore momenti che tu puoi ricordare dicendo: ma anche a me, Gesù, in quel momento, in quella situazione, mi ha fatto comprendere che mi volevo tutta per sé. Poi può essere rimasto per mesi, per anni, come una cosa che man mano che andava avanti il tempo tu stessa pensavi come una cosa da bambina, da ragazza, cioè non lo so, come un pensiero di passaggio. Eppure, se tu hai consacrato la vita a lui, la tua vita a lui, non puoi non ritrovare, non è possibile che tu non identifichi momenti simili ad alcuni momenti del cammino di Elisabetta, ripeto, simili, non una coppia, non identici, ma e ogni storia d'amore, e la consacrazione non può che essere una storia d'amore, se no diventa un vuoto, una proiezione di te in un certo modo, ma non è una consacrazione, è altro. Una storia d'amore è fatta da infiniti piccoli segni, ma ha dei punti che sono focali, che sono emergenti, che sono come dei picchi di altezza e di profondità che hanno avuto e avranno nel cuore di chi ama e si lascia amare una importanza inconfondibile. Ecco, un esercizio in cui fai riemergere più ancora di quanto magari già ti è venuto in mente, ti sei accorta, hai azzardato quasi un paragone, ma dopo l'hai un po' censurato perché è possibile essere a questi livelli. No, è possibile. Comunque è doveroso custodire il segreto del re. Comunque è doveroso e bello riconoscere i tratti con cui, i modi con cui Gesù ti ha preso. Se non li trovi, non so questa consacrazione su che cosa sta in piedi. Perdonatemi, ecco, ma è un allungo per dire: caspita, all'aurora ti cerco. E da quel momento lì io ho tentato di dimenticare me stessa, ecco, di dimenticarmi di me. Poi capisco che sono tanti i motivi, come francobolli da cui non riesci a staccare le dita, ma o altre cose simili. Beh, però quel momento lì, lì il Signore c'era, ha detto, ha parlato. Elisabetta ha della Trinità, ha anche delle immagini, le trovate, molto realistiche per dire come si cresce nell'amore del Signore. Adesso non ne sto a ricercare, ma ecco questo esercizio. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, la tua prediletta dimora, il luogo del tuo riposo. Non è in cerca di una calma. Anzi, visto com'era psicologicamente, nel senso di vivacità, nel senso di molteplicità di talenti, vitalità da buttare fuori, ma sa che è la radice di sé, la sua anima, l'anima è la radice di sé, di me. È necessario che avvenga una pacificazione per cui tutto ha un senso, lì tutto ha un senso. Poi magari nei vari passaggi non lo si vede sempre, ma lì e bisogna stare lì perché lì tutto ha un senso, perché lì c'è lui, c'è il Signore. È una pacificazione non psicologica, più profonda. A volte può modellare in modo sorprendente il carattere di una persona, l'impronta di una persona, non perché la snatura, ma fa vedere che in lei, nella persona, c'è un'opera di un altro. Cito un esempio, ovviamente senza nominarlo, ma un prete che da tanti anni conosce un altro prete, conosce anche altri, ma insomma di questo specifico, rivedendolo dopo anni, nel vivo del ministero, dice: ma caspita, io sono contentissimo di questo, che cosa è avvenuto? Ma non era così. E guarda che crescita, che maturazione, che sorpreso. Quasi quasi lo traduco così, ma il senso amichevole era anche questo. Sembrava che si potesse scommettere poco. E invece, che maturazione proprio. È detto con molta gioia e con molto rispetto. Ecco. Sì, ci sono tutte le componenti del nostro corpo, dei nostri sensi, dei nostri sentimenti, della nostra intelligenza, la misura, la non misura, l'intreccio. Però un altro, invisibilmente, ma poi man mano capisci, man mano puoi riconoscere, se non stai fermo nel tuo schema con cui interpretavi la vita di un altro, c'è un altro che è proprio l'altro, l'assolutamente altro, che pure sta dentro di te, come sta dentro queste, questa persona, di questa sorella, di questo fratello, eccetera, c'è un altro che cambia dal profondo, ricostruisce dal profondo. E tu devi stare lì, pacifica così, perché lì colui che vuole veramente il bene del tuo io, che ha fatto suo, la questione è questa, perché se non ha fatto suo, se tu l'hai fatto diventare suo fino in fondo, non succede niente, niente proprio, niente di questo tipo, ecco. Poi magari succedono tante cose, ma io leggo un po' così questo: pacifica la mia anima, rendila tuo cielo. Il cielo è il modo con cui noi diciamo dove abita il Signore, la dimora di Dio. La dimora di Dio invece è proprio questo cuore. Addirittura la tua prediletta dimora, il luogo del tuo riposo. È come dire, tu sei davvero tutto dentro di me. No, è impossibile perdere la serenità interiore, è impossibile ritornare sul mio io. È impossibile. Come se ci fosse una calamita dalla quale non mi schiodo, ho detto banalmente, ma c'è una forza di attrazione permanente, continua, non un'attrazione fugace, non un'attrazione emotiva, è quasi una sorta di peso gravitazionale che salva la vita, te la tiene stretta così, anzi, te la trasforma da dentro, facendola diventare dal cuore, quindi dalla radice stessa della tua persona, prediletta dimora di Dio, luogo del riposo di Dio. Come sta bene Dio in me? Proviamo a tradurla con questo linguaggio un po' incredibile. Com'è possibile? Questa preghiera, che non è solo preghiera, che inizia proprio con una esclamazione intensa, mio Dio, Trinità che adoro, che si, come dire, che vive con la disposizione adorante, è chiamata elevazione, cioè tutto eleva, trasforma. L'adorazione non è immobilismo. Anzi, è il silenzio dove il laboratorio interiore, che è gestito dallo Spirito, compie il suo lavoro più in profondità. È meglio che in ogni altro momento. Che qui, in questa tua prediletta dimora, che sono io, e non sono più io, Paolo che dice sono io, ma non più io. Forse è un'esperienza simile. Sono io, ma non più io. Vive in me, in verità, no? Vive in me Cristo. Non ti lasci mai solo, ma tutta io vi sia. Come ha dentro sempre questa percezione di una totalità, che è una questione di unità, perché se tu non fai in modo che, o non lasci che il Signore faccia diventare tutto di te unito a Lui, e tu non unificherai mai la tua vita. Avrai sempre qualche pezzo che gira altrove, che magari non riconosci in questa forma, che legittimi e quindi ti turba. Nada te turbe, nada te espanta. tutta io vi sia vigile e attiva nella mia fede. Ma allora, tutta vi sia vigile, attiva, poi immersa pienamente e noi ci accorgiamo che non è semplicemente qualcosa di un po' ripetitivo con qualche tonalità diversa. Il filo conduttore, il criterio di fondo di un atteggiamento che regge e abbrevia il tempo. Che senso abbrevia il tempo? Noi quando viviamo qualcosa di bello, di vero, la dimensione del tempo perde la sua pesantezza o la sua brevità. Ci fa dire sono. Ci porta più sul piano dell'essere, non qualcosa di bello perché mi piace. Questo è effimero come tante forme di bellezza, ma qualcosa di bello nel mistero dell'amore di Dio. Allora mi fa cogliere nel tempo una presenza di eternità. Io ci sono, ma è di più che sono lì. Che dire sono lì? Sì, ci sono anch'io. No, sono tutta lì dove sei tu, per non lasciarti solo, vigile, attiva, immersa, abbandonata. Abbandonata alla tua azione creatrice. Ma l'azione creatrice, ma non è un'azione che sta all'inizio dell'essere, del mondo, no? Della vita. Sì, ma non solo, è anche un'azione che permane perché mantiene tutto nell'essere, mantiene in vita. Se venisse meno la potenza creatrice di Dio, tutto cadrebbe nel vuoto. Questo a livello filosofico è di rilettura del rapporto con il Dio creatore. Ma qui mi sembra che è ancora molto di più. Questa azione creatrice di cui Elisabetta parla e che coglie e da cui si fa vivere, si lascia vivere dentro l'adorazione, la comunione con i suoi tre, apre a comprendere che questa creazione, opera creatrice di cui lei parla, è molto di più, è a livello soprannaturale, a livello di comunione, di partecipazione alla stessa vita divina, alla forma della vita divina. È un'azione creatrice che non mette la cosa creata di fronte al creatore, ma che permette, in questo caso si tratta di persona, alla persona docile a questa continua azione creatrice di partecipare della stessa vita divina, di essere plasmata da quell'intreccio di comunicazione interna al mistero trinitario che comprende anche la creatura, associa anche la creatura. È molto di più.
È giusto pensare quello che lei dice in altre cose, cioè quell'essere rifatti a immagine di Cristo, cioè quel lasciarsi plasmare
Sì,
secondo.
è così. Sì, è giusto. E due volte risuona la parola adorazione, il verbo adorare, in questa prima parte della sua elevazione alla Trinità. All'inizio, e al termine, no? Immersa nella adorazione. Adorazione, noi usiamo questo verbo, facciamo l'adorazione. Facciamo un'ora di adorazione, anche prepariamo un'adorazione, ma si capisce il senso di questo dire anche prepariamo un'adorazione, no? Bisogna anche dirlo, come strumento per... Però non è l'adorazione. L'adorazione è... Tutto questo, diciamo, dovrebbe servire a far sì che tu l'adorazione la vivi come immersione nel mistero di Dio, immersa nell'adorazione. La vivi dimenticandoti di te per stabilirti in Lui. Chi ti può preparare qualcosa per questo? Nessuno ti può sostituire. La prima volta che usa questa parola per vivere così, adoro la Trinità, devi aiutarmi a dimenticarmi interamente per stabilirmi in te. Abito in te. E tu abiti in me. E è così che l'azione di Dio ricrea continuamente ad immagine di Cristo, appunto, partecipe della divina natura. Anche questo c'è, partecipe della divina natura. Questa è la grazia, perché noi non abbiamo diritto alla vita di Dio, se non per un disegno suo. E quindi è grazia parteciparvi, diventare partecipi della divina natura. L'Apostolo dice consortes divine nature. E quindi anche lo spessore, il dinamismo dell'adorazione, o quanto è lontano dalle nostre note, dai nostri canti, dai nostri gesti. Sì, dopo ci vuole tutto questo, cioè non voglio... Perché noi abbiamo continuamente bisogno di segni, però quanto è bello quando il segno diventa il silenzio, diventa l'assenza di alcuni segni per andare oltre, per immergersi, immergerci quindi nella dimensione di un rapporto che continuamente ti afferra. Il canto stesso diventerà la vita, la lode stessa sarà connotata da questi atteggiamenti. Altrimenti è sempre fare qualcosa che rimane, certo che ha una risonanza anche interiore, ma rimane prevalentemente al di fuori di te. Il segno grande dell'adorazione è tuo corpo, la tua persona, la tua anima, la tua vita, il tuo io, siano qui dove dice Elisabetta, pienamente abbandonata, immersa. Proviamo a immaginare, ma non so se ci riusciamo, immaginare cosa una creatura umana che vive questo può avvertire dentro di sé. Ma nel passaggio purificato della fede, non, o come mi sono sentita, come... no, più dentro. Chissà se almeno magari... ogni persona, ogni nostra persona dice, ma io vorrei proprio, ma fino lì, ecco, pienamente abbandonata. E dopo non ti tieni più, se sei pienamente abbandonata non ti tieni più, non puoi più aggrapparti ad altro, ti devi lasciare andare proprio a corpo libero, senza sicurezze. La sicurezza è che se ti lasci andare, arrivi in Lui. Ma questo lo sai che lo puoi fare se Lui che è in te ti trattiene in sé. sorprendente questa esperienza di stabilità, di immobilità, di quiete, ma che è una modalità diversa di come noi intendiamo con queste parole, con queste espressioni. E hanno la loro radice, per questo loro nuovo significato, nel passaggio della fede e dell'abbandono. Ricordo ancora, ma questo dovevo avertelo già detto, mi pare. Per la vita di un prete che ormai era al termine dei suoi anni, nella malattia, nella immobilità proprio fisica, non era in grado di fare più nulla. E avevo dedicato, ma era noto che era così, quindi, e avevo dedicato un articolo sul giornale intitolato così, Immobile, vivissimo. Hanno detto questo?
No.
No. Vabbè, insomma, adesso ve l'ho detto. Quindi, immobile, vivissimo. Era il mio primo parroco, a Madrera. È stato il mio parroco 3 anni appena, dopo era già 34 anni che ero lì. E poi è stato ancora una decina d'anni, anziano, malato, e poi proprio immobile, fisicamente immobile. Vivissimo, vivissimo, per me era vivissimo, era lucido, fino all'ultimo, era proprio vivissimo. Sono quegli articoli che chi legge, oh, dice, cosa sta dicendo questo qua? Ecco, non, no. Eppure era più che una cronaca, e più che un commento. Era più che un affetto, e è così, così. Lui era molto legato a Santa Teresina, Santa Teresina del Volto Santo, no? E molto attento a queste forme, anche se lui parlava poco, ecco, parlava poco. Immobile e vivissimo. Ci mancano ancora 1, 2, 3, 4, 5. Sottolineiamo adesso, brevemente, come si aprono questi capoversi, cioè come questi altri passaggi. Poi nel pomeriggio entriamo nell'uno, nell'altro, nell'altro. Va bene, Cri?
Bene. Sto ascoltando.
È interessante perché mio Dio, Trinità che adoro, e poi prende forma nella preghiera. La preghiera riconosce com'è quello con cui stai parlando. È fatto così. O amato mio Gesù, crocifisso per amore, o Verbo eterno, parola del mio Dio, o fuoco consumatore, spirito d'amore, e tu, o Padre, e poi, o miei tre, mio tutto, beatitudine mia, solitudine mia, infinita, immensità in cui mi perdo. Anche questa è suggestiva nella fede. Immensità in cui mi perdo. Non è un'attrazione che finisce nel tempo, non è una caduta libera dall'alto senza paracadute. È un po' come, passatemi questa espressione che non è sua, ma è comunque inadeguata, ma mette in luce un aspetto. È un po' come nuotare nel mistero dell'essere. Se ti muovi così, lo tocchi da tutte le parti. ma non fisicamente, ma con la stessa realtà dell'essere infinito, dell'amore infinito di questo Dio che si sfaccetta così, cominciando da colui che è lo svelamento di Dio, l'incarnazione del Verbo che è appunto, o amato mio Gesù. E dall'umanità di Gesù, che è un punto preciso, circostanziato, storicamente documentabile, che poi per il mistero della Pasqua, morte e risurrezione e fusione dello Spirito, è raggiungibile da tutti in ogni tempo e in ogni luogo, per il passaggio della fede. E così si attinge realmente, realmente il Verbo eterno, il mistero del Verbo eterno, parola del mio Dio. Se non si passa dall'umanità di Gesù, non si attinge Dio, non si tocca Dio. Ma questo passaggio che prende forma da questo uomo crocifisso per amore. E già così sposta la logica dei criteri umani, la logica dei comportamenti umani, la strappa, la rinnova radicalmente, e spalanca dal cuore squarciato la possibilità di attingere al mistero del Verbo, come Giovanni, no? Che è stato reso degno di entrare nel segreto di Dio. E questo era già questo passaggio dell'inno di San Giovanni, della festa di San Giovanni, l'Evangelista, ha sottolineato, commentato altre volte. Fu degno di entrare nei segreti di Dio. E dal punto di vista anche teologico, perfetta questo procedere. Dall'umanità di Gesù al mistero del Verbo. E poi il dono del Verbo, che è il Figlio unito al Padre, che agisce con il fuoco consumatore, spirito d'amore. E allora si arriva al Padre. E allora si abbracciano quei tre che sono tutto. Ecco, c'è questa sequenza, teologicamente perfetta, non per ragioni di studio, non per conoscenza intellettuale, ma per esperienza interiore corrispondente alla fede della Chiesa, oggettivamente. Questo crocifisso per amore esprime lo sguardo, il cuore, la fede di chi conosce Gesù e capisce perché è accaduto quello che è accaduto. Crocifisso per amore è l'espressione che ho messo nella preghiera dell'ordinazione, ma questo solo per dire che E quando la vita ci chiede di essere un po' crocifissi, sappiamo viverlo, vivere questo, sappiamo entrare in questa esperienza per amore. Se no, non saremmo come lui, come lo sposo. Magari. Magari lo facciamo, ci stiamo dentro, magari obbediamo, magari. Però c'è un. Che è giusto, va bene, ma c'è un più ancora. Per amore. Crocifisso lui, crocifissa tu. Per lo stesso amore, perché partecipi dell'amore che fluisce dal suo cuore trafitto. Fermiamo qui adesso. Poi uno dopo l'altro non impegneremo una meditazione per ognuno di questi, anche se si potrebbe fare, ma stringeremo un po'. Ecco.